Salve a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Una piccola precisazione che mi è stato chiesto: perché dici che Radio Gamma 5 non è responsabile di quello che delle affermazioni fatte in questa trasmissione? Perché questa trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo viene trasmessa da Radio Gamma 5 dalle sue frequenze 94 FM, ma è di proprietà di Claudio Simeoni e dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. So benissimo che le persone non sanno cosa significa avere la proprietà di una trasmissione, però vi assicuro che da quando il nostro amico Franco sta mettendo tutte le trasmissioni su CD e stiamo mandando le trasmissioni su internet, noi praticamente stiamo costruendo un patrimonio di trasmissioni che va a coprire dalle 6 alle 700 ore di trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. 700 ore di trasmissione che messe su CD, cioè registrate tutte le trasmissioni, messe su CD, voi potete ascoltarvi su internet la Cesarina, potete ascoltarvi Alessandro, potete ascoltarvi Giampaolo, potete ascoltarvi Marco, tutte le voci note di Radio Gamma 5 ogni volta che ci hanno telefonato, che hanno detto ho fatto delle cose, voi le potete sentire su Gamma 5. Anche il nostro amico, per esempio, Baldan, lo ascoltate su Radio Gamma 5, cioè tutti quelli che hanno su internet, scusate, tutti quelli che ci hanno telefonato a noi affermando delle cose o anche insultandoci o anche facendoci complimenti o anche mandandoci a quel paese, li trovate tutti su internet. Per cui quando voi sentite la sigla della trasmissione che dice questa trasmissione Radio Gamma 5 non è responsabile delle affermazioni fatte, cioè non c'è nessun livello giuridico di responsabilità delle trasmissioni, è semplicemente che questa trasmissione radio, che viene trasmessa da Radio Gamma 5 è fatta da Radio Gamma 5 ed è un patrimonio della radio, cioè è un patrimonio di Radio Gamma 5. Però la proprietà della trasmissione, cioè l'elaborazione e tutto il lavoro che ci sta dietro a questa trasmissione, appartiene a Claudio Simeoni e all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che ne sono i reali proprietari, i reali elaboratori, e viene inserita su internet, viene inserita per continuare a sviluppare i discorsi che stiamo facendo. Avere 700 ore di trasmissione messe su CD e caricate su internet significa che da qui a 10, a 15, a 20 anni ancora le persone possono ascoltare quello che noi abbiamo detto su Radio Gamma 5. Questo è il senso della sigla che voi ascoltate all'inizio, cioè il senso della sigla è questo, cioè la proprietà, l'elaborazione, l'impegno, il lavoro che c'è dietro a queste trasmissioni. Per cui no, non pensiate che ci siano delle indicazioni o complicazioni giuridiche che potrebbero essere, perché la radio non deve essere colpevolizzata per le cose che dice Claudio. Nessuno viene colpevolizzato per le cose che dice Claudio. Le cose che dice Claudio sono socialmente, giuridicamente sono all'interno di quello che è il comportamento civile che dovrebbero le persone tenere. Purtroppo le persone che non tengono un comportamento civile corretto, anzi direi ai limiti dell'illegalità, devono necessariamente tenere un comportamento diverso da quello che tiene Claudio. È chiaro questo? Se non vi è chiaro il discorso, ve lo posso anche rifare, però il senso del discorso, l'unica cosa che voi tenete presente è che queste trasmissioni sono di proprietà di Claudio Simeoni e dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, e sono 700 ore di trasmissioni che un po' alla volta verranno caricate su internet attraverso vari mezzi. Fate un po' voi, da qui a 10 anni ancora ascolteranno queste trasmissioni di Radiogramma. Bene, E questo è anche uno dei motivi per cui mi sentite anche saltare di qua e di là degli argomenti. Non si sa mai che domani magari mi venga un colpo e muoio e non ho detto tutte le cose sufficienti che volevo dire. Nella trasmissione di questa sera, allora, faremo un pezzo di, non faremo la teoria della filosofia aperta, che la userò a sto punto come tappabuchi o comunque per fare discorsi filosofici che vanno avanti nel tempo. Tanto, anche se dovessi fare tutti i giovedì sera la teoria della filosofia aperta, andrei avanti 3 anni, per cui non c'è problema. Anche se ne vado avanti 5 o 6, non c'è nessun problema. L'intervista che volevo fare stasera era stata data a un personaggio che avrebbe dovuto pubblicarla su un giornaletto, sì, niente di particolare, anche un po' squallido tutto sommato, che però si andava bene se veniva pubblicata. Solo che quel giornaletto aveva parecchi problemi sessuali o problemi di ordine fobico, di ordine ingannatorio, di ordine truffaldino, di ordine becero. E l'intervista naturalmente è stata rifiutata perché rompeva un po' le scatole a quelli che hanno voglia di truffare le persone. E dal momento che è stata rifiutata, poi non so se un giorno la pubblicheranno o non la pubblicheranno, questo ormai non mi interessa più, però io ci ho lavorato e l'ho scritta. E tutto sommato le domande fatte da questa giornalista che sono entrate in internet mi hanno costretto a dare delle risposte che hanno tracciato un quadro abbastanza logico, abbastanza sistematico di quello che è sia il mio percorso di stregoneria, sia le mie idee, sia il nostro modo di porci davanti alla vita. E allora, dal momento che un'intervista ed è abbastanza lunga, diciamo, la farò in 2 o 3 trasmissioni serali, per cui la prima trasmissione andrà avanti fino alla 7ª domanda compresa. E dopo cominceremo dalla 8ª domanda alla prossima trasmissione. Le domande, tanto per darvi un'idea, vertevano un po' su tutto. Sospetto quasi che la giornalista fosse al servizio di qualche centro di informazione cattolico, e anche probabilmente non è che sbaglio di molto. Bene, da stasera comincerò questo, dopodiché se avanzerà tempo, come penso che ciò succederà, vi parlerò di 3 libri che ho appena avuto e che sono abbastanza importanti, uno dei quali vi consiglio anche di comperarvelo perché è un libro che costa poco, è un libro che costa sicuramente poco, cioè sicuramente accessibile a qualunque tasca. Adesso non so il prezzo perché chi me lo ha regalato lo ha cancellato opportunamente, però è una edizione della Burr dei saggi ed è un libro di Georges Dumézil, La religione romana arcaica. Ora, sto Georges Dumézil praticamente ha scritto un libro sull'origine delle divinità di Roma antica degli Etruschi, a cui fanno riferimento tutti gli studi di religione di antica Roma che ci sia in giro. Se voi aprite un dizionario per leggere il nome di una divinità di Roma antica, trovate la citazione di Dumézil, per cui arrivate comunque con Dumézil, arrivate alla fonte. La Burr nei suoi saggi ne ha pubblicato un libro. Ora, la Burr è una edizione economica, cioè questo qua era un trattato che fino a qualche anno fa era solo in mano agli studiosi, tant'è che nemmeno io lo avevo, anche perché il costo era notevole, e avevo però i piccoli riferimenti che trovavo in giro nella mia ricerca. Adesso questa edizione che ho in mano io di La religione romana arcaica è del gennaio del 2001, cioè del gennaio di quest'anno, è la prima edizione della Bur Saggi e praticamente è il lavoro di questo personaggio. Sono circa 600 pagine e la carta è una carta abbastanza basso prezzo, diciamo così, non è una carta nobile. Eventualmente ve ne leggerò un pezzo. Comunque questo Dumezil è lo studioso centrale a cui fanno riferimento tutti quelli che parlano di religione di Roma antica, e poi vi parlerò anche di un altro paio di libretti. Questo è il programma per questa sera. Allora, risposte alle domande dell'intervistatrice. Naturalmente questa intervistatrice, come vi ho detto inizialmente, faceva un po' di lavoro secondo me, dal mio punto di vista, del lavoro per qualche centro di informazioni cattolico, ma a me non è che interessasse più di tanto, anche perché noi non abbiamo nulla da nascondere. La prima domanda che fa è: perché non racconti a me il tuo percorso iniziale? Allora, il mio percorso iniziale è un percorso che non vi ho quasi mai detto per radio, cioè ne ho fatto ogni tanto qualche accenno, ma non ne ho mai parlato. Perché questo? Perché per percorso iniziale non si intende un percorso di una persona che costruisce la stregoneria, che va a costruire il paganesimo o costruire la visione del mondo, ma tutto quel percorso che precede tutto questo. E quando una persona va a percorrere un sentiero di stregoneria è come se rinascesse. Rinasce sempre con quello che ha costruito prima, però è come se rinascesse. E allora del percorso iniziale io non ne ho mai parlato, però probabilmente a questa giornalista interessava molto. La mia risposta è: raccontare il percorso iniziale è facile. Il potere personale cresce e sembra che tutto il mondo si metta a tua disposizione. Sembra, ma non è così. È il fluire dell'intuizione, fusa con l'intento del mondo, che scopre di essere parte dei tuoi intenti, delle tue strategie, e respira la tua stessa aria. Sei diventato parte del mondo. Allora ci si chiede: da dove inizio? E la risposta è semplice: da dove ho lasciato prima di iniziare. Allora la domanda diventa: cosa ho lasciato e cosa ho iniziato? Tieni presente questo. In Italia non esistono maestri o roba simile in stregoneria. Anche chi afferma di praticarla non ne ha idea di cosa sia. E gli stregoni esistenti o passati avevano e hanno il terrore di chiamare se stessi stregoni. E allora diventa spontanea la domanda: chi ti può trasformare in apprendista stregone in Italia? Te stesso, nella relazione che vai costruendo con gli dèi di cui sei circondato giorno dopo giorno. Avrai letto sui miei siti il concetto di vivere per sfida. Ebbene, io sono diventato apprendista stregone vivendo per sfida. Cosa ho fatto? Nulla di particolare. Fra il 1967 e il 1980, anno in cui sono diventato apprendista stregone, ho affrontato tutte le sfide sociali a livello più drammatico. Non è importante che ti racconti la mia versione dei fatti. Questa mi appartiene e la mia attività è un patrimonio importante di questo paese, anche se al paese non gli frega niente. E io mi trovo. E questo lo salto. Questo è solo ciò che appare. In realtà un anno è fatto di 365 giorni e 6 ore. E non c'è un solo giorno in cui non abbia vissuto per sfida. E ti assicuro che, alla luce di quanto ti sto dicendo, non è importante se la sfida era contro il militare golpista, contro il pistolero brigatista, contro il teppista autonomo, contro il poliziotto torturatore, il magistrato assassino o i violentatori di donne. Fu questa attività, fatta nel modo assurdo come io la feci e che non ha di uguale in tutte le esperienze che puoi trovare analoghe, che mi portò nel marzo del 1980 a diventare un apprendista stregone. Oggi ho quasi 50 anni e se vai sui siti trovi traccia di questa esperienza, perché se gli dèi hanno lavorato affinché diventassi un apprendista stregone, lo hanno fatto trovando utili le passioni dalle quali ero travolto. Gli dèi hanno dato disciplina, potere e consapevolezza alle passioni che mi travolgevano. Ora aiuto le persone a costruire potere, disciplina e consapevolezza, incontrando gli dèi, senza necessariamente passare per la mia esperienza. Per questo motivo non parlo della mia esperienza prima di diventare apprendista stregone. La giornalista chiede, sarebbe carino pubblicare insieme all'intervista qualche immagine che riguardi stregoneria, la tua foto, foto varie o qualche simbolo. Fai come preferisci. Risposta, io non sono una persona scenica. Il mio vestito è fatto di jeans e maglietta, oppure giacca e cravatta, a seconda delle occasioni. La mia faccia non conta nulla. Per quanto riguarda il simbolo, ce n'è uno solo, la stella a cinque punte che rappresenta l'essere umano all'interno del cerchio che simboleggia l'universo. L'essere umano che agisce e che si costruisce all'interno dell'universo, se preferisci, nel mondo in cui ha preso consapevolezza di esistere, o se preferisci ancora l'essere della natura, essere umano nel nostro caso, che costruisce il proprio essere Dio e un mondo di dei. Prima domanda vera e propria. Puoi riassumere in maniera più sintetica quali sono i principi su cui si basa la stregoneria? La stregoneria, o meglio la sua pratica, è lo spazio fra le due grandi magie della vita, la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico, o se preferisci ancora, fra la morte dell'essere feto e la morte del corpo fisico. Questo spazio è stato costruito dall'essere natura per consentire ai suoi figli di costruire il loro potere di essere per poi cibarsene, cioè sedimentando in se stessa il loro corpo luminoso. Quel corpo luminoso continua lo sviluppo come parte del corpo luminoso dell'essere natura. Gli esseri della natura alimentano la consapevolezza dell'essere natura, nella quale continuano le trasformazioni. Per fare in modo che i suoi figli producessero sufficiente potere di essere e sufficiente consapevolezza, l'essere natura gli ha forniti gli strumenti, le determinazioni, cioè ciò che caratterizza ogni singola specie, e i suoi figli, a loro volta, si sono forniti di strumenti propri per ampliare il proprio potere di essere, sedimentando potere di essere generazione dopo generazione. In termini scientifici si chiama evoluzione, e fornendo ad ogni generazione successiva nuove opportunità e nuove strategie per sottrarsi alla sedimentazione con l'essere natura, trasformarsi in dei e proseguire nell'eternità dei mutamenti per conto proprio. In pratica, l'essere natura ha costruito se stessa, ma i suoi figli hanno costruito delle strategie per sfruttare questa opportunità andando oltre le strategie dell'essere natura. Questa attività di costruire se stessi per sottrarsi al far coincidere la morte del corpo fisico con l'abbraccio dell'essere natura è l'arte della stregoneria. Per gli esseri umani quest'arte aggiunge un elemento ulteriore, in quanto gli esseri umani hanno la ragione. La ragione, sfruttata in modo particolare da chi ne aveva interesse con l'ausilio delle religioni rivelate, ha sottratto l'essere umano anche dall'abbraccio dell'essere natura, finendo per far coincidere la morte del corpo fisico col dissolvimento della sua energia. Hanno più futuro i virus e i batteri dopo la morte del loro corpo fisico che non l'essere umano sottomesso alle religioni rivelate. L'arte della stregoneria deve comprendere soprattutto questo nuovo elemento che, inserendosi nella cultura umana, ha finito per trasformare gli esseri umani in bestiame d'allevamento, allevati per produrre energia vitale stagnata attraverso la sottomissione e la dipendenza da un illusorio trascendente, al fine di nutrire gli esseri di sua energia vitale stagnata, finendo per rinunciare anche all'opportunità messa a loro a disposizione dall'essere natura. Anziché coltivare il proprio potere di essere e la propria consapevolezza per diventare parte dell'essere natura, gli esseri umani vi hanno rinunciato accettando la sottomissione, distruggendo la propria energia per cibare esseri di un'altra specie. Seconda domanda. Quali sono le vostre divinità principali, i vostri simboli? Le divinità più importanti sono quelle che la singola persona riesce a manifestare. Prendi il mio anticristo. L'anticristo è la voce degli dèi che spingono affinché gli esseri umani si tolgano dalla posizione in ginocchio, prendano nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e, nel far questo, costruiscano il proprio percorso nell'infinito diventando essi stessi dèi. Se anziché essere la figura del pazzo di Nazareth a riassumere e manifestare la sintesi ideologica nella costruzione della sottomissione, della dipendenza e della magia nera fosse un altro, quel nome non avrebbe senso. L'essere natura, in popoli antichi, si identificava nell'insieme che si alimenta attraverso il parto. Era Giunone a Roma ed era in Grecia. Ma non era importante il nome, era importante la specifica visione, i specifici bisogni che quel popolo manifestava e che indicava con quel nome. La descrizione che ci è giunta attraverso il cristianesimo di quelle divinità è falsa, perché è piegata dal cristianesimo per giustificare se stesso. In quanti modi posso chiamare l'atmosfera? Ogni popolo antico le dava il nome, è Zeus, è Giove, chiamala come vuoi, ma il Dio è l'atmosfera. Quanto descrivi e per il nome che dai è il tuo modo di percepirla, è il tuo modo di entrare in relazione con essa. Così la terra è Rea per alcuni, Tellus per altri, qualcuno la pensa come madre, a me fa orrore, ma la relazione che costruiamo con l'aspetto divino del mondo è sempre personale. L'essere della natura costruisce se stesso in quanto Dio, muovendosi in un universo di dei. Per quanto grande sia l'elenco degli dei con cui costruisce delle relazioni, è sempre un numero assolutamente limitato rispetto all'infinito da cui è circondato. Ripeto ancora che l'unico simbolo che abbia valore, almeno in questo momento, è la stella a 5 punte dentro un cerchio, ed è scritta in federazione pagana e rappresenta l'essere umano che si costruisce nell'infinito dei mutamenti, dove l'infinito è rappresentato dal cerchio, o l'universo dal cerchio. E i vostri rituali più importanti? Terza domanda. In stregoneria esiste un solo rituale importante, al di là di come viene rappresentato dalle singole persone. È l'evocazione degli dèi, del singolo individuo, che avviene attraverso la manifestazione del proprio intento. Ogni essere della natura è un crogiolo di dèi. Dentro di noi ci sono frammenti di milioni di dèi che si esprimono nell'oggettività e che hanno consentito la formazione della nostra coscienza. Una parte della nostra energia vitale è diventata consapevole separandosi dal male dell'inconsapevole per la presenza di milioni di dèi che agiscono per costruire se stessi. Scientificamente si direbbe che milioni di condizioni oggettive hanno permesso la nostra nascita. Solo che a differenza della scienza, in stregoneria si riconosce a queste condizioni oggettive, alcuni con rappresentazioni fisiche, altre vengono considerate forze o tensioni più o meno astratte, nous, cioè intento, scopo, progetto, determinazione, intenzione, volontà, sentire, intuire, eccetera, che esercitano per espandere se stesse. Nel tentativo di costruire le migliori condizioni per espandere se stesse, permettono la nascita di condizioni per le quali altre coscienze di sé possono riconoscersi separandosi dall'insieme inconsapevole e iniziare il proprio cammino. Queste altre coscienze di sé separano se stesse dall'inconsapevole, prelevando il materiale che l'oggettività in cui si separano fra loro. Quel materiale altro non è che frammenti di dei esistenti, propri della qualità di cui è formata quella coscienza ed è il percorso che intraprende. Il percorso che intraprende è quello di plasmare quei materiali e trasformare se stessa in un Dio, per agire nella propria oggettività. L'attrezzo con cui noi plasmiamo quel materiale è la nostra volontà. In Esiodo è la falce dentata che Gaia costruisce per i suoi figli e che Cronos, il mutamento, la trasformazione, il tempo, colui che plasma e trasforma l'esistente, impugna per costruire se stesso. Il rito è la manifestazione dell'intento, delle intenzioni attraverso le quali si affronta la sequenza dei mutamenti per trasformarsi in dei. È la scelta del singolo individuo, della quantità che tenta di manifestare nella propria esistenza trasformandosi in dei, manifestati nelle proprie azioni e chiamando quel Dio, quella coscienza di sé nell'oggettività, affinché sorregga il farsi Dio dell'individuo che intende manifestarlo. Il rito riassume l'intento manifestato dall'individuo nella sua quotidianità, ma l'aspetto più interessante è che la coscienza di sé, anche se immensa, pensa Cerere e Demetra, la crescita come coscienza di sé divina che si manifesta in ogni coscienza di sé dell'universo, ebbene, ma l'aspetto più interessante è che la coscienza di sé, anche se immensa, accorre a sorreggere l'intento di trasformazione, perciò di crescita, dell'essere virus, dell'essere batteri, come dell'essere vegetale, esattamente come nell'essere umano. Credo che ben poche persone abbiano compreso cosa significhi quel frammento degli oracoli caldaici che dice: per quale motivo dall'etere che sempre scorre evocasti me, la dea Ecate, così, con costrizioni che domano gli dei? Il rito più importante ricalca lo schema della Devotio di Decio, solo che davanti non c'è la cavalleria sannita, ma tutta la vita e l'infinito dell'esistenza. Quarta domanda. Ragazzi, hanno anche spostato. Ok, quarta domanda. Cos'è la natura per voi? La natura sono tante cose, a seconda del punto di vista che assumiamo. Ad esempio, la natura è l'essere natura, una coscienza di sé che vive per sé e tenta di espandersi attraverso lo sviluppo delle relazioni fra le sue specie, più o meno come un individuo si espande attraverso lo sviluppo e l'espansione delle sue singole parti. Oppure, l'essere natura è un crogiolo di vite e di potenziali dei che, germinando da essa, tentano di espandersi nell'infinito. Se vuoi ancora, l'essere natura è un sistema con cui l'essere terra sfrutta la propria energia vitale, che andrebbe dispersa nello spazio conservandola ai singoli esseri che si sviluppano sulla sua superficie. Che cos'è in fondo l'essere natura? È ciò che siamo noi, la nostra sostanza, la nostra opportunità di eternità, il terreno su cui si articolano le nostre sfide della vita, un potere di essere che determina se stesso nei miei confronti. Che cos'è l'essere natura? È ciò che siamo e che possiamo omaggiare soltanto se riusciamo a costruire la nostra libertà per divenire nell'eternità, separando da essa la nostra consapevolezza. Quinta domanda. La tradizione iniziatica richiede il segreto sia sugli insegnamenti che sui nomi degli adepti e dei maestri. Come mai tu invece hai optato per la divulgazione? Ti potrei rispondere di primo acchito che dopo 10 anni di lotta clandestina uno ne ha le scatole piene di segreti che devono essere nascosti. In realtà non è esattamente così, anche se ci sono delle connessioni. Quando qualcuno aveva l'abitudine di mettere le persone sui roghi e di arrostirlo, il mantenimento del segreto era piuttosto importante. Fino ad un anno fa esisteva ancora il reato di bestemmia. Fino a 6 mesi fa c'era ancora il reato di vilipendio della religione di Stato. Ciò che ti vorrei far comprendere è che ci sono sempre state nella storia degli ultimi 1600 anni ragioni oggettive per le quali era opportuno mantenere dei segreti. considera la linea di sviluppo della stregoneria che mi ha costruito. La sua ipotetica data di nascita è attorno all'800, quando Carlo Magno taglia la testa a circa 8000, il numero non me lo ricordo ma non è importante, pagani sassoni, e chiude il suo primo ciclo circa 1000 anni dopo, quando i pezzenti tagliano la testa al dio padrone nelle vesti del suo rappresentante in terra, 1789. Pensa a quanti roghi, a quante stragi, a quanta mattanza è avvenuta nel frattempo. E vuoi che non chiedessero il segreto? Tieni presente un altro aspetto. L'individuo che trasformava se stesso e che accedeva a varie forme di conoscenza spesso non aveva strumenti culturali sufficienti per affrontare l'intera oggettività culturale del sistema sociale. La strega che volava sulla scopa aveva molto potere di essere, ma questo nulla avrebbe potuto nell'affrontare, fosse stato anche soltanto in un confronto culturale, un Tommaso d'Aquino. Così la congrega garantiva alla strega quella protezione separata dall'insieme sociale che scoperta l'avrebbe bruciata o rinchiusa in manicomio. Oggi come oggi, molte conoscenze iniziatiche fanno parte della cultura comune. Prendi ad esempio la teoria del Big Bang. Gli apprendisti stregoni dovevano modificare la loro percezione e risalire il tempo per assistere all'evento. Poi descrivevano l'evento con gli strumenti culturali che avevano. Quando assistevano all'evento, modificavano la loro concezione del mondo, modificavano tutto loro stessi. Non era solo un'esplosione a cui assistevano, dalla quale emergeva la luce nel nero erebo. Era un'esplosione dentro loro stessi, in cui emergeva la luce dentro la loro consapevolezza. Non c'era nessun Dio creatore all'inizio del tempo. E la conoscenza esplodeva dentro l'individuo, e in quel momento non c'è un aspetto di quella che viene chiamata iniziazione. E in quel momento c'è un aspetto di quella che viene chiamata iniziazione, anche se ce ne sono molti altri. Non c'era nessuna coscienza con tutti gli attributi assoluti che creava il presente, ma era il presente che, attraverso lo sviluppo delle contraddizioni interne dei suoi adattamenti, attraverso la manifestazione di quanto diventava consapevole, andava a costruire la coscienza universale alla fine del tempo. Quando l'apprendista stregone giungeva a questo, aveva accumulata tanta disciplina attraverso così tante azioni che era pronto ad accogliere un urto emozionale di questa portata. Ora a scuola ti spiegano la teoria del Big Bang, che è esattamente la stessa cosa, ma rimane un'informazione. Non penetra nell'individuo, non lo trasforma, non incide sulle sue emotività, non si trasforma in conoscenza. E allora a cosa serve che io mantenga questo segreto? Una volta le streghe avevano dei segreti. Con delle erbe curavano dei mal di pancia. Molte persone ne hanno tratto benefici. Ora il mal di pancia lo cura qualunque medico. E alla strega o all'apprendista stregone arrivano dei malati terminali di cancro. Se qualcuno dovesse provare solo ad alleviare il dolore, direbbero subito: vedi che è un imbroglione, non è riuscito a guarirlo. Per questo motivo è necessario trasferire percorsi di conoscenza nella cultura generale della specie. Il vero grande segreto della stregoneria non sono le verità che stanno nascoste, ma i cammini di libertà che devono essere percorsi. Libertà di ogni cosa, libertà dall'ignoranza attraverso lo sviluppo della conoscenza, la libertà della inconsapevolezza, libertà dell'intuizione, dalla gabbia della ragione, libertà dall'impedimento e dalle costrizioni sessuali, libertà della ragione dai suoi limiti, libertà del sentire dalla descrizione della ragione, libertà di espandere se stessi oltre i confini dello spazio e del tempo, libertà dell'individuo all'interno del sistema sociale, libertà dalle costrizioni in generale, eccetera, eccetera. Il segreto della stregoneria è la via che si percorre, è il modo di percorrerla, non la meta da raggiungere. Allora, se non è la meta da raggiungere, mi dici quale segreto devo conservare? Come percorso la via può consentirmi di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, ma ogni volta che rivendico libertà per qualunque cosa che appartiene al mio potere di essere, a me stesso, sto percorrendo quella via. E ti assicuro, tanto più numerose sono le persone che percorrono quel sentiero e tanto più glorioso il cammino di quelle persone. La conoscenza, la consapevolezza sono cose che si possono dare senza che non solo impoveriscano l'individuo che le dà, ma anzi lo arricchiscano del ritorno che quella conoscenza e quella consapevolezza portano dopo essere stata respirata da altri individui. Un diverso discorso andrebbe fatto se qualcuno ricominciasse ad accumulare legna e alzare nuovi roghi. Sesta domanda. Hai mai avuto problemi di repressione da parte della pubblica autorità simili a quelli dei bambini di Satana, dai quali naturalmente la stregoneria differisce? Domanda un po' demente. Anche se le notizie dirette sono scarse, le autorità, intese come polizia e magistratura, hanno piuttosto provveduto a difendermi. Dopo una prima fase di sconvolgimento per la durezza delle mie affermazioni e dopo una serie di verifiche per accertarsi se avevo fini diversi da quello religioso, hanno finito per alzare una barriera protettiva nei confronti dei cattolici. Questi, tuttavia, attraverso il controllo del territorio e la loro attività mafiosa, tentano di impedire la diffusione del pensiero che esprimo. Con le relazioni mafiose all'interno dei comuni mi impediscono l'affitto di sale per la manifestazione del pensiero, però è l'unica cosa che possono fare, a parte insultare, denigrare, diffamare, eccetera. E ogni giorno che passa, quanto manifesto si diffonde sempre più. Nei confronti di Marco Dimitri dovremmo sempre esprimere gratitudine. È riuscito a fermare una delle più grosse operazioni di devastazione istituzionale messa in atto da Biffi, Gris di Bologna e compagni. Se l'operazione Biffi fosse passata, non ci sarebbe stata nessuna religione diversa da quella cattolica che avrebbe potuto sottrarsi dalla diffamazione gratuita e dalla criminalizzazione, che avrebbe, come il rapporto sulle sette pubblicato dal ministro degli interni sotto Napolitano tentò di fare qualche anno fa. La libertà religiosa è un patrimonio di questo paese che qualcuno tenta di sottrarre alla collettività per garantirsi degli interessi personali. Occorre essere molto vigili. I roghi si possono anche riaccendere e i cristiani non hanno ancora condannato il loro Dio per aver ordinato loro di non lasciare che strega viva. Non dimentichiamoci. Domanda numero 7. Non temi che mettendoti così alla portata degli altri possano entrare in stregoneria anche persone che non ne sarebbero degne? Tu mi dirai che un percorso iniziatico non è una cosa facile da seguire se non si hanno certe qualità, ma è facilissimo autoconvincersi di averle e di essere nel giusto. Guarda cosa è successo con Lotto e la Wicca inglese ed americana. Solo per fare alcuni esempi, ci sono dei gruppi esoterici che, solo per sapere che esistono e magari arrivare pure a farne parte, già devi aver percorso un bel tratto di strada sul cammino della conoscenza. Risposta. Quando si dice che una persona è degna o non è degna, significa che esiste un modello di riferimento di degnità. Questo può essere vero in un sistema religioso che abbia al suo centro la manifestazione di una o più verità. Relativamente a quelle verità, c'è qualcuno che può essere degno e altri che possono essere indegni. La stregoneria non ha al suo centro il concetto di verità, ma quello di libertà. Cosa significa? Che l'individuo, da quando esce dalla vagina della propria madre, inizia un percorso di espansione e di dilatazione nel mondo. Questo processo di espansione nel mondo lo chiamiamo un percorso per costruire la propria libertà. Non sa camminare, impara a camminare, si libera da legamenti che gli impediscono di muoversi. Che cos'è la verità? Da non confondere con ciò che è vero da ciò che è falso, sia chiaro. È la descrizione del mondo che un individuo fa in quel momento con la sua capacità di quel momento di percepire e descrivere i fenomeni. Non appena si libera di qualche legamento e alla sua descrizione aggiunge dei fenomeni, cambia anche l'enunciazione della propria verità. Se la stregoneria è un processo per liberarci dai legamenti e dagli impedimenti, come si può stabilire se qualcuno è degno o meno di iniziare a liberarsi dei legamenti che gli impediscono di descrivere compiutamente il mondo e perciò di modificare la propria concezione, descrizione o idea del mondo? Il potere di essere, costruito in stregoneria, è costruito dalla quantità di sforzi che si fanno e dalla direzione in cui gli sforzi vengono fatti per affrontare e risolvere le contraddizioni della vita che un individuo sta vivendo. Anche se qualcuno mi lantasse una conoscenza del Big Bang come conoscenza di stregoneria, anziché come informazione scientifica, ma che danno mi fa? In ogni caso, la sua idea si scontra con l'idea creazionista. In ogni caso, nel sistema sociale il creazionismo arretra e le persone che costruiscono se stesse sono comunque facilitate rispetto all'epoca in cui questa idea ancora non era elaborata scientificamente. In stregoneria, nel paganesimo politeista, non c'è una torta da spartire e mangiare, non c'è bestiame di un gregge da proteggere o dei creduloni da spremere, non ci sono vantaggi sociali da acquisire. Pertanto, non vedo di cosa dovrei preoccuparmi. Tutti possono seguire un sentiero di stregoneria e le relazioni che si costruiranno fra il proprio sentiero e il mondo sono proprie dell'individuo. Ipotizzando un percorso di libertà, le verità che si raggiungono appartengono sempre al singolo individuo. Sta poi al suo potere culturale trasformare quanto incontra in concetti filosofici o ipotesi di vita, trasformazione del mondo, e trasformarle in ricchezza per il sistema sociale in cui vive. Per una persona che riuscirà a fare questo, almeno 1000 vivranno il senso di potenza e grandezza che otterranno da ogni superamento degli ostacoli che limita la loro emotività, il loro essere individui sociali, il loro essere individui culturali, il loro sentire e intuire il mondo. Diverso è il discorso per le religioni rivelate, che concependo l'individuo creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, considera degni solo quelli che corrispondono a dei requisiti prefissati, ad una verità imposta. Ciò che succede al Lotto e alla Wicca non è una degenerazione di un impianto iniziale. Erano così fin dall'inizio. Sia Lotto che la Wicca sono espressioni di tensioni di libertà in un'oggettività che la impediva. Esprimevano tensioni divine in un insieme dominato dalla coercizione cristiana. Il problema è che si sono fissate in verità nelle quali risolvere il percorso degli individui. La Wicca mantiene una pluralità di visioni al suo interno, ma sono sempre relative al pensiero povero. Alla Wicca fa terrore il pensiero greco, quello romano o quello egiziano. La Wicca fa proprio l'impianto religioso del cristianesimo, al quale aggiunge alcune modificazioni. Meglio quello che niente, naturalmente. In ogni caso, non si può dire che Lotto e la Wicca abbiano fatto una fine. Erano degli strumenti di libertà che hanno finito per essere delle espressioni di verità che richiedono agli individui di adeguarsi. Fin dall'inizio esprimevano quel tipo di pensiero. E quando si riesce a far parte di questi gruppi esoterici, cosa ci ricava l'essere umano? Cosa ci ricava il sistema sociale? Cosa ci ricava la specie a cui apparteniamo? Sono sempre molto perplesso davanti a gruppi chiusi. Tanta gente si avvicina a quello che faccio e tenta di truffarmi o pensa di spiarmi per trovare qualche cosa con cui ricattarmi. L'unica cosa che sono riusciti a fare è denigrarmi gratuitamente. Anche quando pongono quesiti assurdi ai quali rispondono, in realtà non fanno altro che rendermi più ricco negli sforzi che faccio per accontentarli. Non ho nulla da nascondere e, in compenso, ho imparato a nutrirmi del fuoco, della contraddizione, della contrapposizione, della polemica e, più in generale, dal vivere per sfida. E questa era la settima domanda. Ci fermiamo qui per ora. E continueremo, penso, la prossima trasmissione, anche se qualcosa potrebbe anche saltare, non si sa mai cosa sta succedendo in giro, perché nessuno domina il mondo, e continueremo da qua. Bene, queste sono le prime 7 domande, poi più o meno, insomma, sì. Allora, intanto che diamo il via alle telefonate. vi parlo di tre libri. Allora, il primo libro ve l'ho già detto, è Burr. Allora, i telefoni sono 049-700-700 e 049-700-838. Il primo è La religione romana arcaica, l'autore è Georges, si scrive Dumézil, Miti, leggende e realtà della vita religiosa romana, con un appendice sulla religione degli Etruschi. Dumézil, vi ricordo che è uno dei più grossi studiosi del passaggio linguistico, cioè dell'uso anche della lingua e dei termini, ma anche degli dei in se stessi, che sia riconosciuto a livello accademico. Il suo lavoro è talmente importante da essere da base di tutti gli studiosi che ci sono moderni da adesso. Un altro testo su cui mi sono, cioè, già ne avevo sentito parlare una barca di tempo, ma che ho avuto adesso in mano, ed è invece della Fondazione Lorenzo Valla, di Arnoldo Mondadori editore, ed è di Apollodoro, I miti greci. Sto personaggio, che è uno dei tre, cioè Apollodoro, Pausania, Esiodo e Omero, e alcuni altri naturalmente, sono i quattro personaggi più importanti che ci parlano della mitologia greca, cioè degli dei e delle relazioni fra gli dei. Al limite ve ne accennerò, però questo Apollodoro è estremamente materialista, cioè nel senso che i suoi dei non hanno, questa è la mia impressione iniziale, ricordatevi che in stregoneria e nel paganismo le impressioni vanno sempre cambiate ogni volta che si affrontano questioni nuove, cioè, secondo me i suoi dei sono molto umani, cioè hanno quella rappresentazione estremamente umana, tant'è che quando leggo nel suo primo libro mi dice immediatamente: Urano fu il primo signore del mondo, sposò Gea e generò per primo Briareo, Coto e Gia, detti Ecatonchiri, che avevano 100 braccia e 50 teste ciascuno ed era insuperabile per forza fisica e statura. Dopo di loro Gea partorì Ciclopi, ognuno dei quali aveva un solo occhio in mezzo a fronte, ma Urano mise in catene i Ciclopi e li gettò nel Tartaro, un luogo tenebroso che si trova nell'Ade, lontano dalla terra quanto la terra lo è dal cielo. Da Gea Urano ha avuto altri figli: Oceano, Oceo, Iperione, Crio, Giappeto e il più giovane di tutti, Crono, detti Titani, e delle figlie: Tetis, Rea, Temi, Mnemosine, Febe, Dione e Tia, dette Titanidi. Cioè è molto immediato come scrittore, secondo me non ha la grandezza di Esiodo e non ha la grandezza di Omero, però diciamo che ci dà tutta una serie di indicazioni, specialmente per quanto riguarda le divinità minori. Un piccolo particolare, questo libro è a cura di Paolo Scarpi e la traduzione di Maria Grazia Ciani. Se noi andiamo a leggersi questi due personaggi, sia Maria Grazia Ciani sia Paolo Scarpi, Maria Grazia Ciani, ciao Oster, insegna storia della traduzione classica all'Università di Padova, cioè qui a due passi, e si è interessata in particolare di Omero, ha tradotto anche un'Iliade e un'Odissea, e Paolo Scarpi insegna storia delle religioni all'Università di Padova, si è occupato delle manifestazioni religiose della Grecia antica, specialmente del discorso mitico nel suo rapporto con la sfera spirituale. Ha studiato la tradizione ermetica, pubblicando la traduzione commemorativa del poema Andrei a Venezia 1987 e le persistenze nelle strutture della mitologia classica e nella produzione letteraria occidentale. In pratica sono due docenti dell'Università di Padova e questi hanno tradotto Apollodoro in questa edizione. Però io ho sempre i prezzi cancellati, no? Grazie a chi me li ha procurati, però i libri della Fondazione Lorenzo Valla costano un pochino, insomma. Poi, sempre per chi è amante del paganesimo, c'è un'altra opportunità, secondo me una grossa opportunità, anche se l'ho appena avuto, appunto l'ho spulciata, ne ho preso un pezzo e ne ho mandato anche in main list, ed è un'edizione dei Veda Matramanyari. praticamente tutti i testi fondamentali della tradizione vedica, compresa la seconda parte che sono le Upanishad, che sono le uniche che sono fra le più conosciute. Bene, la tradizione vedica è praticamente i testi religiosi più antichi di cui l'umanità sia in possesso. Io ho preso un pezzo, vediamo se lo riesco anche a trovare al volo prima che Stefano mi linci o mi stacchi la testa, vediamo se ci riesco a prenderlo al volo. Ho preso il primo passo e l'ho mandato in alcune mail in internet l'altro giorno nel gruppo di discussione. Attenzione cosa dice: in principio non vi era essere né non essere, non vi era l'aria né ancora il cielo e la terra, che cosa lo avvolgeva, dove, chi lo proteggeva, c'era l'acqua insondabile e profonda, non vi era morte allora, non ancora immortalità, di notte e giorno non vi era alcun segno, l'uno respirava senza respiro, per impulso proprio, oltre a quello non vi era assolutamente nulla, tenebre vi era, tutto avvolto da tenebra, e tutto era acqua indifferenziata, allora quello che era nascosto dal vuoto, quell'uno emergendo agitandosi mediante il potere dell'ardore, venne in essere. In principio amore sorse, ricordatevi Eros in Esiodo, la primitiva cellula germinale della mente. I veggenti, indagando nei loro cuori con saggezza, scoprirono la connessione dell'essere nel non essere. Una linea netta separò l'essere dal non essere. Che cosa era descritto al di sopra di essa? Che cosa al di sotto? Portatori di semi vi erano e forze potenti. Spingevano dal basso e in alto avanzavano. Ricordatevi necessità. Chi lo sa veramente? Chi può permettersi di dirlo? Da che cosa nacque? Da dove originò questa creazione? Anche gli dèi vennero dopo la sua apparizione. Chi dunque può dire da dove venne in essere? Da che cosa la creazione sia sorta? Se sia tenuta salda oppure no? Colui che la contempla dall'alto dei cieli, egli sicuramente lo sa, o forse non lo sa. Questo, vado velocemente a chiudere la trasmissione, è i Veda, solo che il commentatore di questi Veda è tale Raymond Panikkar. Ora, questo personaggio, Raymond Panikkar, è forse uno dei più grossi conoscitori di quello che sono le filosofie orientali e occidentali nei rapporti religiosi, ed è uno spagnolo. Bene, questa edizione dei Veda di Raymond Panikkar è sempre dei tascabili classici della Burr, per cui i costi sono sempre i costi di un tascabile, solo che è un tascabile notevole e in due volumi, per cui il costo, diciamo così, probabilmente in lire sarà anche abbastanza alto, però tutto sommato è niente rispetto a quello che comprereste un libro di questo genere. E penso che quando vi siete letti o visti quelli che sono i Veda, se non altro il primo volume, che è praticamente sconosciuto in Italia da quello che so io, e io poi sono anche ignorante, per cui non fidatevi più di tanto, vi permette anche di avere una conoscenza e un'impronta non solo di quello che è la religiosità e da dove la religiosità è uscita, ma potete anche leggere come è stata trasformata la religiosità da quello che è il paganesimo, cioè le forze della trasformazione all'interno degli enti, a quello che invece è il monoteismo, una forza esterna di trasformazione di un Dio padrone che distrugge gli uomini. Grazie per l'ascolto. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Ciao a tutti e vi do appuntamento per giovedì prossimo.